Qui da Roma, nella zona della Sabina, dove ti trovi? Dovresti
Sì, la nostra zona non è
avvicinarti
particolarmente
un po'.
fortunata quanto a telecomunicazioni.
Sì, allora noi ti sentiamo benissimo.
Ok.
Allora, tu diciamo che sei nella zona della Sabina. La zona della Sabina è stata una delle zone che dal 24 agosto è stata appunto oggetto del terremoto. E tu fai parte di un gruppo, di un'associazione, di un sindacato che si occupa in particolare degli agricoltori, degli allevatori, giusto?
Senz'altro, sì.
Ok, allora ci puoi dire un po' come è la situazione? Insomma, dal 24 agosto ad oggi sono passati, insomma, diversi mesi. Sappiamo che per molti di voi, ovviamente la terra piuttosto che gli animali sono le fonti di reddito. Si è molto parlato del fatto che non ci sono state le stalle, che non ci sono stati aiuti, per chi, insomma, ha visto crollare, le proprie stalle, quindi anche il proprio lavoro. Dici tu, insomma, un po' qual è la situazione?
Sì, la situazione è un po' quella che è uscita anche recentemente abbastanza sui giornali, nel senso l'ondata di freddo che c'è stata fino a una settimana, un paio di settimane fa, ha aggravato ulteriormente una situazione già messa in ginocchio dal sisma del 24 agosto e poi dalle ulteriori scosse. Calcolate che lì in zona quotidianamente si continuano ad avvertire scosse, per cui non siamo neanche di fronte a un fenomeno concluso. Questo rende come dire, la percezione delle cose molto incerta lassù. La situazione è che in molti casi siamo ancora a tamponare l'emergenza, ovvero noi abbiamo molti agricoltori soci che hanno ancora i problemi come li avevano all'inizio, stanno vivendo dentro garage in situazioni di disagio abbastanza forte, anche perché parliamo di zone di montagna dove la notte fa freddo, anche quando non ci stanno quelle ondate di particolare intensità, comunque sono posti impervi dove c'è un'agricoltura, diciamo così, di resistenza, insomma è una scelta di vita importante. Quindi in molti casi abbiamo ancora da tamponare l'emergenza. A me piace fare un discorso di prospettiva, diciamo così, nel senso che credo che parliamo di luoghi in cui già c'era un fenomeno di spopolamento, di abbandono delle campagne già significativo, cioè abbiamo una popolazione molto anziana per esempio. Bisognerà capire in prospettiva come noi non abbandoniamo queste nostre montagne, perché è interesse sia di chi ci vive attualmente ma anche delle nostre città, perché non presidiare le zone montane significa aprire a un sacco di problemi anche per le nostre città. Ecco.
Certo, senti, prevalentemente quindi è un'economia agricola di tipo familiare o pseudofamiliare e tu dici ci sono persone anziane, ma è gente che è rimasta in zona, che
Sì,
ha
nella gran
rifiutato di
parte sì.
andarsene sulla costa o cose del genere, nonostante la
Vabbè,
neve.
molta popolazione certamente è andata negli hotel, si è trasferita sulle coste, eccetera. Gli agricoltori, in particolare gli allevatori, come dire, rispetto a altre categorie, hanno molto più legame con la terra, non solo diciamo affettivo così, ma hanno la propria fonte di
Stato
reddito, hanno i
supposto.
capi di bestiame soprattutto. Difficilmente un allevatore si sposterà. Per esempio la Regione Lazio aveva offerto anche degli alloggi al di là delle Marche, anche nel Lazio è stata fatta questa operazione. Credo che in tutto gli allevatori che hanno accettato questa proposta, cioè di allontanarsi da quella zona, sia stato uno solo, proprio una unità, quindi loro
Figurati.
sono molto determinati a rimanere a vivere lì e a lavorare lì.
Senti, ma io riesco a capire perché da qui è un po' difficile mettere a fuoco la situazione. Questi allevatori, questi agricoltori che sono rimasti, adesso sono in grado comunque di portare avanti, sebbene al minimo, un po' di produzione e hanno modo di trovare canali di vendita in questo momento? Te lo
Guardate,
chiedo e poi
per
ti
quanto
spiego.
riguarda
Sì.
com'è?
Dici pure.
Ah, per quanto riguarda il latte, lì l'agricoltura è fatta in gran parte di allevamenti, quindi parliamo di carne e di latte. Il latte sta venendo ritirato, quindi credo che, non so se forse c'è ancora qualcuno che ha questo problema, ma il latte glielo ritirano alla stalla, credo con costanza, diciamo così. Si apre un problema che però c'era anche prima del sisma, ovvero che il prezzo del latte alla stalla, per esempio, è in caduta libera, per cui questo è un problema. Inoltre, questo per quanto riguarda il latte, ma tutte le altre attività, Chi lo ritira da quelle parti? Il loro mercato in Amatrice.
Scusa, chi lo ritira da quelle parti il latte?
Beh, ci sono varie cooperative, anche la centrale del latte di Roma credo che stia ritirando da quelle parti.
Non capito.
Una delle cose che abbiamo in mente noi, per esempio, è dare il là alla creazione di una cooperativa vera di lavoro tra gli agricoltori, che gli permetta di trasformare direttamente, per esempio, in maniera tale da ritagliarsi una fetta un po' più grande di valore aggiunto, visto che normalmente siamo, ecco, l'anello più debole nella catena della filiera.
Certo. Senti, hai notizia di qualcosa che si muove da fuori, di aiuti che arrivano per, che ne so, per il foraggio? Leggevo di qualche consorzio di comuni che si è attivato, che ha provato a portare giù delle balle di foraggio per gli animali. C'è una rete di solidarietà concreta in questo momento attorno a queste situazioni?
Ci sono delle reti di solidarietà concreta, senz'altro, in effetti, in particolare per quello che riguarda Amatrice, visto che anche a livello simbolico, diciamo, c'è una potenza che gli altri comuni non hanno, ci sono state molte azioni di solidarietà. Il problema è che molto spesso queste non raggiungono i villaggi rurali, le frazioni, per esempio. Solo il comune di Amatrice ne ha 69 è oggettivamente complicato raggiungerle tutte, però spesso poi abbiamo, come dire, il fenomeno mediatico copre il comune di punta e spesso invece si tralasciano le esigenze di quelli un po' più sperduti. Ecco. Noi per esempio come organizzazione fino adesso ci stiamo muovendo proprio sulle zone rurali, abbiamo donato 4 moduli abitativi su ruote a 4 famiglie di agricoltori che non avevano più la casa, perché sempre donazioni fatte di solidarietà, ecco, tutto qui.
Questo perché evidentemente, come dire, il cancan mediatico non ha portato poi risorse effettive, no? Diciamo, finita la fase iniziale con tutte le passerelle, come sempre accade, di fatto poi
chiaro,
la gente, tra l'altro leggevamo pure di questi fondi raccolti con gli SMS, sta raccolta di soldi che viene fatta di volta in volta e che fa leva sui buoni sentimenti e sulla generosità della popolazione, poi questi soldi pare siano ancora bloccati, non sia stata spesa una lira, non siano arrivati effettivamente sul posto, no?
Inoltre, come dire, la Protezione Civile è un organo dello Stato, per cui non credo che abbia problemi di autofinanziamento. Ritengo che sia più opportuno fare delle iniziative molto mirate, volte a tamponare il problema che può avere il singolo e soprattutto a creare prospettive di sviluppo lì serie, cioè a far mettere insieme gli agricoltori perché riescano a mantenere aperte le loro attività lassù.
Certo, ed è molto complicato, mi pare di capire, in questo momento.
Sì, molto, sì. Siamo lontani dall'aver risolto il problema.
Ah, certo.
Senti, in questi giorni, nelle ultime 2 settimane, ci sono state, per esempio, a Montecitorio 2 manifestazioni da parte di alcuni rappresentanti dei comuni e delle frazioni tra le Marche, principalmente Marche e Lazio. Voi avete partecipato? State al corrente? Se, insomma, ci sono, come sta proseguendo, diciamo,
no,
se questa questione?
Credo che fossero in gran parte iniziative istituzionali prese da alcuni sindaci, quindi senza spazio per le associazioni o che. Noi non le abbiamo attraversate perché, come dire, ci dedichiamo al nostro settore e sentiamo di dare una mano a quelli che hanno un problema. La manifestazione sotto Montecitorio credo fosse stata indetta da una rete di sindaci, a partire da Pirozzi, che è il sindaco di Amatrice, credo.
Che sembra abbastanza.
No, non c'erano i sindaci, c'erano un sacco di allevatori. Devo dire che il problema delle stalle.
L'organizzazione era istituzionale. Calcolate tra l'altro che il giorno in cui loro erano a manifestare a Roma, a Rieti c'era mezza giunta regionale riunita per parlare di un patto per lo sviluppo per quelle zone, speriamo che ne venga qualcosa di buono.
Ok, quindi diciamo che c'è un'interlocuzione o comunque come sta proseguendo questa questione dei rimborsi, della ricostruzione, degli aiuti, eccetera?
Noi per esempio come associazione stiamo cercando di dare una mano ai soci in questo senso. La regione ha fatto una delibera per cui l'allevatore o l'agricoltore che ha avuto dei danni può autonomamente prendere una ditta, fare le riparazioni del caso e senza pietanzare la fattura, per cui paga direttamente la regione, per cui non, in teoria non c'è l'anticipo del denaro. Speriamo di, questo stiamo cercando di fare con associazioni, di trovare delle ditte che si prestino a fare questo, perché spesso le ditte quando stanno, lavorano per la regione Lazio, che poi magari ci mette un po' di tempo a pagare difficilmente certo. Fanno il lavoro senza, quindi bisognerà a dare una mano in questo senso, in cose molto pratiche tipo questo.
Senti, il clima generale della popolazione, quella che è rimasta in zona?
Il clima non è dei migliori. Io spesso vado su, c'è la, per esempio la mensa della regione Lazio, c'è sempre meno gente. Chiaramente complice il freddo e questo inverno che non è stato per niente clemente, però la situazione sì, non è bella, insomma, niente affatto. Neanche dal punto di vista dell'umore, diciamo così. Purtroppo.
Ci sono state scosse anche oggi in zona? Sentite? Com'è? Ci sono state delle scosse?
Io sono in Sabina e non ne ho avvertite, ma ogni volta che vado a Rieti o lassù, comunque ogni giorno se ne avverte qualcuna.
Sì, a vedere la pagina dell'INGV, quella dell'aggiornamento dei terremoti, giornalmente ce ne sono a decine.
Ah, sì.
Però sono di grado abbastanza basso, per cui forse si percepiscono giusto laddove c'è. Dove si originano, molto... insomma, comunque nella zona di Rieti ce l'ha in quantità tutti i giorni.
Sì, senz'altro, anche la città di Rieti è stata interessata, non ci sono stati crolli, okay, ma ci sono molti palazzi che stanno venendo visionati. Noi abbiamo un ufficio che si è aperta una crepa nel pavimento, adesso stiamo capendo tramite i vigili del fuoco se è agibile o meno, insomma.
Senti, un'ultima cosa, le produzioni che riescono a sopravvivere anche in questo momento e questo clima, le produzioni agricole in quella zona, a parte gli allevamenti, che cosa si riesce a preservare che poi possa
adesso,
essere venduto, così questo interessa anche a noi?
I rischi invernali direi poco, lì oltre gli allevamenti in gran parte parliamo di produzione di legumi,
certo.
C'è qualche esperienza che fa una produzione arboricola importante, produzioni di mele fresco in gran parte biologico, perché sono aree che si prestano molto alla produzione in biologico, e per il resto direi cereali e legumi.
Bruciate tutte, immagino, a questo punto.
Com'è?
Le mele forse non ce l'hanno fatta.
La vedo difficile quest'anno, sarà un po' difficile.
Quindi legumi
fuori, un albero coriandolo.
Legumi e un minimo di ortofrutta, diciamo.
Sì. Oltre alla produzione appunto degli allevamenti, per
che
cui
è il grosso della situazione, certo.
Sì.
Ho capito. Senti Emiliano, penso che possa bastare, insomma, quello che ti chiedevamo era questo, avere un po' qualche informazione di prima mano, diciamo. Ti ringraziamo molto, in bocca al lupo.
Grazie
per il lavoro
voi,
che state facendo, e avremo modo di risentirci.
Grazie.
Grazie
di nuovo.
Grazie, ciao, buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao. Ciao.
Sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey, 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 hey.
quindi 87.9 sempre Radio Onda Rossa, continuiamo a parlare di terremoto, continuiamo a parlare di zone terremotate. In particolare siamo in collegamento telefonico con Enzo, che salutiamo. Ciao.
Ciao, ciao.
Senti, buonasera. Con te ci eravamo sentite già diverse volte nelle scorse settimane, sì. Perché eri l'unico rimasto, in particolare nella zona di Arquata. Arquata è l'unico comune di tutte e tre le regioni che sono state colpite dal terremoto che è stata totalmente considerata zona rossa. Quindi il sindaco ha emanato questa ordinanza di zona rossa e il comune di Arquata, quindi, e tutte le frazioni sono state evacuate. Quindi diciamo abbiamo un'area deserta da ottobre. Mi sembra dalla fine di ottobre dello scorso anno. Tu avevi deciso di rimanere innanzitutto perché giustamente anche perché c'è stata la richiesta da parte di molti cittadini e cittadine del territorio di controllare quello che succederà con la ricostruzione dopo il terremoto eccetera. E invece l'altro giorno sono arrivati i carabinieri e ti hanno diciamo così sgomberato a forza e arrestato per un giorno. C'è stato il processo per direttissima e una condanna, quindi ci sarà un processo. Ma raccontaci tu che cosa è successo e perché eri rimasto con la tenda, l'unico appunto a Borgo nel comune di Arquata.
Sì, allora è nato tutto sì dal 24 agosto, chiaramente la più distrutta Arquata, ma è la frazione di Pescara del Tronto è praticamente rasa al suolo e io ero là. Certamente è iniziato tutto con un pensiero, poi dopo il pensiero si è aggiornato in base agli eventi che continuavano le scosse fino al 30 ottobre, che è stata devastante, quella che proprio ha sbriciolato quel poco che era rimasto in piedi. Io a quel punto ho dovuto, qualche altro giorno dopo il sisma del 30 ottobre sono stato lì a Pescara, però chiaramente era tutto talmente sconvolto, strada franata e altre cose, distrutto tutto, il paesaggio era cambiato e non c'era neanche più un motivo di rimanere lì. Dopo di quello sono andato a Borgo, che c'era ancora parzialmente il campo che aveva ospitato i rifugiati, il campo era della protezione civile con le tende blu, una parte era rimasto, me ne hanno data una, non ho come scritto sulla carta del pretore, non ho occupato abusivamente quella tenda, ma mi aspettavo una squadra di volontari che la stava pulendo, l'avrei pulita volentieri io perché l'avrei occupata io, e invece questi signori volontari mi hanno detto no ci pensiamo noi, ma ci mancherebbe, leviamo pure le reti in più, quindi dei sei me ne hanno lasciate due, e così io lì ho potuto diciamo avere una comodità superiore ancora. E c'era ancora un capo di quel campo della protezione civile Marche, credo, e non ho fatto abusi, mi è stata consegnata come è stata consegnata a tanti altri prima di me. Chiaramente dopo la scossa del 30 già avevano pensato di occuparli in alberghi lungo la riviera e insomma sono andati via quasi tutti, eccezione fatta per una persona, poi altri stavano in cinque roulotte, c'erano mi sembra tre persone diluite in queste cinque roulotte, che poi pure loro hanno abbandonato più o meno. Io ho visto in questo campo che poi la protezione civile si è allontanata e non venivano più, oppure saltuariamente, le tende rimaste venivano occupate dai volontari, quindi hanno avuto una funzione comunque. E alpini e altri tipi di volontari che nel frattempo facevano diciamo montaggi e smontaggi di tutto quello che doveva essere tolto, nel volontariato lo svolgevano lì. Da lì dopo le nevicate ho resistito, insomma la faccio corta, ho resistito, mi ero fatto una strada per uscire fuori, non ero bloccato, non era crollata la tenda come dicono altri, come il sindaco di Arquata, io ero ancora in piena forza, sono stato 30 ore senza energia elettrica e non potevo neanche asciugarmi le cose con riscaldamento, quindi ero bagnato, ma c'erano dei ricambi, mi sono cambiato, sono venuti i vigili quando ormai non era più il caso di stare lì, perché il pericolo, la neve era tanta, non essendosi sciolta col calore dentro, si era accumulata anche sopra, ho dovuto abbandonarla, ma solo per una questione di sicurezza, ma era ancora in piedi, sana. Mi sono consegnato ai vigili, che pure loro, come tutti i 5 mesi a più riprese, tutte le forze dell'ordine e anche loro, hanno preteso che io andassi dentro un hotel sulla riviera Adriatica. Ma è successo pure il fatto che nel tempo mi sono trovato nel posto dove il campo dei vigili del fuoco. Lì ho trovato un modo per dormire appoggiandomi sedendo una sedia e appoggiandomi su quella davanti. L'ho fatto per 8-10 giorni. Il sindaco mi ha ignorato completamente, e ancora di più perché erano 5 mesi che chiedevo un modulo abitativo, un roulotto o quant'altro, fosse una struttura non murata, perché il problema mio è stare definitivamente per lunghe ore dentro una zona murata, cioè una casa, un albergo.
Questo diciamo dopo, perché poi nessuno parla anche degli effetti post sisma, nel senso che per chi si è vissuto il sisma e stava dentro casa, chi è dovuto uscire, chi ha dovuto tirare fuori anche altri sotto le macerie, ovvio che ha dei traumi anche psicologici. Macerie.
Ecco, non c'è, ma è una cosa anche facile da capire, perché insomma, io non ho paura del terremoto, non ne ho avuto, l'ho sentito tutte lì, io sono stato sempre nel comune d'Arquata, ho cambiato posizione in diversi modi, ma sempre quasi tutta a Pescara, ma pure ad Arquata. E quindi non ho paura del terremoto, entro tranquillamente dentro alberghi, mangio, ristoranti, posso stare 2 ore, c'è gente, quello che, ma se so che devo dormire. Ho gestito 2 metri di neve, ho gestito tutti questi 5 mesi le piogge, non riesco a gestire, e quindi vado in una sorta di malessere che non riesco a gestire, quando so che quello è l'entrata per riposare e per stare tutta la notte, non ci riesco, mi metto in una situazione che non gestisco, il corpo mi fa delle reazioni di malessere che può essere agitazione, nervoso e quant'altro, insomma non riesco neanche, ma neanche lo voglio affrontare, perché comunque c'ho altro da fare.
Giustamente.
Altro da fare. È come dire, le martellate fanno male, tu vicino al martello non ci stai, hai risolto il problema, ecco, non c'ho il tempo di affrontarlo adesso. Non ce l'ho il tempo di affrontarlo.
Vuole tempo.
Come la soluzione,
ci vuole tempo per superare.
Ci vorrà tempo, ecco, appunto. Non mi metto pressione, perché
fretta.
Potrei andare in un territorio che per me è pericoloso. In un ambito magari psicologico che magari mi crea altre.
Più ansia di quanto non te ne crea stare lì.
Ecco, quindi siccome riesco a gestire, come ripeto, 2 metri di neve, lavorando, facendo una pista battuta, riesco a sopportare il freddo, ho sopportato tutto e di più, una cosa non la voglio fare.
Ma adesso dove sei?
Non impegna più. Adesso mi hanno portato in un albergo, bello, comodo. Perché
raccontaci però prima, insomma, tu hai deciso di rimanere lì. E poi cosa è successo?
Due giorni. Un attimo, però è la prima notte sono arrivato stanchissimo, perché poi racconterò come è stato il carcere, ho fatto lasciare per fortuna sempre i famosi ragazzi del GUS, gruppo Umana Solidarietà, ho fatto lasciare una delle loro macchine aperte e io ho fatto soltanto la doccia, ho visto un po' la TV, ho cercato di stendermi, ho visto che cominciava il malessere, ho preso e sono andato a dormire nella macchina che mi hanno lasciato aperta, 2 coperte, però sono riuscito a dormire in 3 ore e mezza, 4 ore, perché mi ha preso un crampo e non sono riuscito a farlo passare, però è stato la situazione è diventata favorevole, perché qui è H24, c'era il portiere che comincia pure a fare colazioni abbastanza presto e l'ambiente è carino, accettabile, si mangia pure bene. Sono entrato nella hall e ho visto un po' la televisione, insomma me la sono fatta abbassare quella pernichella, diciamo, dentro la macchina. Adesso racconterò come è stato, insomma, l'arresto. adesso secondo me è stato pilotato, c'è stato sicuramente partito dal sindaco, perché hanno suo unico pensiero e non riescono a essere comprensivi verso uno che è uscendo dalle proprie macerie, è andato dentro le macerie di almeno 4 case e ha tirato fuori le persone vive. La fortuna ha voluto che i morti li vedessi solo girati o incartati con coperte, quindi in faccia non l'ho viste, ma ho tirato fuori persone vive. E adesso è subentrata una questione psicologica che altera il mio, diciamo, vivere, il mio metabolismo, e non lo vogliono capire. Da 5 mesi chiedo un modulo, che fosse una roulotte, un container o quant'altro, casette di legno, in una posizione dove posso avere i servizi come bagni, docce, come tutti i paesi del Maceratese, del Teramano, che hanno avuto le lesioni, sono qui ad Arquata, non si può avere, non si capisce perché, sicuramente perché sono un personaggio scomodo e magari ha un occhio diciamo di riguardo verso i loro insuccessi di tutte le amministrazioni da 35 anni, 40 anni a sta parte, e proprio me cercano di castigare e sanzionare. Praticamente mi sono ritrovato negli ultimi tempi a vivere nel campo dei vigili del fuoco, nella sala TV, che all'occorrenza, togliendo un telo, diventa tutta mensa. Poche volte si adopera, aspetto sempre che è vuota l'orario, perché loro vanno pure abbastanza presto a dormire per via dell'impegno del giorno, e quindi quando non c'è più nessuno prendo e dormivo sulle sedie gli ultimi 4 giorni col materassino gonfiabile, che poi sgonfiavo puntualmente al mattino verso le 6 e mettevo in un sacco. Io sono stato dal dottore, ho chiesto dei farmaci per un dolore alla spalla, e poi sono stato e mi ha fatto un certificato per una possibile visita psichiatrica per una ipotetica sindrome da ingresso dentro strutture in muratura. Vado in farmacia, prendo i farmaci per la spalla, vado a piedi verso il cammino per andare in direzione del campo dei vigili del fuoco, che stava a 4 km, intercetto una pattuglia dei carabinieri, i quali saluto, e loro pure, e dopo un po' fanno inversione a U, torno indietro, ma ecco il signore Sissila cerca il maresciallo, dice: dov'è questo maresciallo? Sta al campo dei vigili del fuoco. Perfetto, mi accompagnate voi, vi accompagniamo noi, non so chi per prima ha detto sta cosa, va bene, vengo con voi. Mi portano là e già era preparato tutto il discorsetto. Trovo il comandante dei vigili del fuoco, trovo il comandante della caserma di Arquata del Tronto, e ricominciano altri agenti, quei due che mi hanno accompagnato, e da lì parte il solito discorso: ma perché non te ne vai, l'albergo è comodo, e qua e là, non sentono le mie ragioni che io non posso stare chiuso di una struttura in muratura. Lì mi sono pure accorto che il discorso era un po' più, diciamo, preparato per avere un risultato, cioè cercavano un risultato immediato, hanno cominciato pure, io sicuramente avrò detto: io da solo qui non esco, se volete mettetemi le manette, ma inteso non come minaccia, inteso come il fatto che se loro avessero voluto mettermi le manette l'avessero chiesto, io le mettevo avanti le braccia che me le facevo mettere, io non è che avevo problemi, sapendo pure che loro non potevano fare un gesto del genere. Io adesso avrei pure chi l'ha visto, che stanno montando, va bene, comunque loro invece l'hanno presa come una minaccia, hanno cominciato a spintonarmi non troppo forte, ma comunque mi hanno tirato fuori da questo locale, lungo il viale, e le macchine loro hanno cominciato a alzarmi di peso dalla parte della spalla che mi faceva male, dall'altra avevo la borsa che porto sempre, dove ho tutto quello che ho ritrovato dalle macerie di casa mia, quindi è come un appendice del mio corpo, c'è tutta la mia vita che ho ritrovato dai scavi delle macerie. preziosi per me, perché sono cose effettive, fotografie, documenti e cose altre che ho fatto durante la mia vita qua. E in un primo momento c'è stata una telefonata e ho cercato di farmi lasciare la spalla che mi faceva male, e fatemi rispondere il maresciallo nostro della caserma di Arquata ha detto sì, fatelo rispondere. Come ho preso il telefono, ho visto che era un rappresentante affiancato al GUS e uno psicologo dell'Aquila, un ragazzo, e ho provato a dirgli: guarda Danilo, mi stanno portando via perché non vogliono che sto qua. Levate il telefono, strilli, mi hanno bloccato tutto, il braccio con la mano col telefono, alla fine me l'hanno tolto. Prima, io ancora non stavo in stato d'arresto, stavo solo per essere spinto, pensavo, fuori da questi moduli dei vigili del fuoco. E invece è successo che dopo di questo telefono hanno cominciato a tirarmi la borsa zaino.
Scusami, tu gli hai segnalato che c'avevi un malessere, che c'avevi questa difficoltà a stare chiuso in un posto in muratura, come inevitabile che accada, sì, a chi subisce scosse di terremoto a raffica, come è successo a
no,
te.
Non per le
ti mettono in collegamento, scusami, ti mettono in se ho ben capito. Ti mettono in collegamento, non so come, con uno psicologo che magari è quello che può capire, ascoltare il malessere, ti strappano il telefono di mano e non ti ci fanno parlare.
Sì, non mi ci fanno parlare.
Non ti ci fanno parlare. Bene.
Sì.
E nel frattempo stavi pure in manette.
Lo zaino.
E nel frattempo avevano già messo le manette?
No.
Ah, ancora.
Stavamo avvicinando e metà strada l'avevamo percorsa fino a
che ne stavi in macchina dei carabinieri.
Altri 10 metri c'erano le loro macchine. Cominciano a tirarmi via, spintonare e tirarmi via la borsa che c'avevo, che è zaino e borsa. C'è un manico rigido e le bratelle per zaino. E io lo tenevo per manico rigido. E tutti a tirarmi, c'è stata una forza incredibile, poi strazionato, io non capivo più, la forza la mettevo per tenermi in piedi e per non lasciare questa borsa che è la mia vita, capite? E allora, arrivato a questo punto, spintonato, ci siamo trovati addosso a una delle loro macchine, credo, perché poi comincio a averci pure il dubbio se era una macchina, sì, ma penso che era una delle loro macchine. E a quel punto mi piegano il braccio con lo zaino dietro le spalle, resisto alla presa e loro scoprono il polso e mi ammettono la prima mano, e qualcuno ha detto lasciatelo, tanto l'ho messa la manetta, oppure mettetela così la manetta, tanto non ci interessa lo zaino, una cosa del genere. Hanno preso l'altra mano, l'hanno ammanettata e così mi sono ritrovato caricato in macchina con le manette e lo zaino dietro le spalle. E mi sono messo di fianco, ma io non ho fatto opposizione, era solo una questione di tenere quel poco di energie che potevo sfruttare, circondato in quel modo da sei persone, pare che siano stati sei quelli che operavano sta manovra, praticamente mi portano ad Ascoli Piceno alla caserma dei carabinieri. Io pensavo che le strade, gliel'ho anche detto, guardate, no, non fate, e sapevano del certificato che io avevo una fobia, quindi in albergo in teoria non avrei dovuto manco entrarci, e la teoria del modulo provvisorio che avanzo tipo una roulotte, un container, una casetta di legno, la avanzo da 5 mesi, la sanno tutti compreso loro, cioè è una forza dura proprio verso un malato, verso un sinistrato, verso uno che non voglio dire che sono stato un eroe, ma che si è impegnato al 100% per il soccorso dei suoi amici e cittadini. Ed è genere umano, in genere, perché io non sapevo manco dell'esistenza di certe persone in certe case, quindi l'ho trovato lì e l'ho soccorso. E comunque un gesto di questo, come si sta rivelando, se ripercuote contro di loro, li avevo avvertito ai carabinieri, perché tutto sommato sono stati sempre abbastanza onesti, solo in questo caso hanno cominciato ad avanzare delle situazioni false, tipo
ma quindi,
che è crollata la tenda, che non è mai crollata, è crollata 4-5 giorni dopo che non c'ero più, è una parte soltanto, non è stato un crollo, è stata una flessione di una parte.
Senti, ma quindi poi ti hanno portato in caserma ad Ascoli?
In caserma dei carabinieri. Lì me l'hanno tolto le manette, hanno riempito dei fogli, è arrivata un'altra telefonata del Corriere Adriatico, Rezzo del Carlino. il telefono me l'avevano riconsegnato perché dovevo trovare il numero dell'avvocato, quindi ce l'avevo io, squilla, rispondo perché io ancora non ero in stato d'arresto, poteva essere solo un controllo, registrare una carta e poi mi avrebbero lasciato, no?
Sì.
Arrangiati, no? Per dire, perché che avevo fatto di male. E quindi io ero pure nelle facoltà e potevo rispondere col telefono in mano. Come hanno capito che era il giornalista, e cominciano a dire sì, ma hanno, quello mi hanno chiesto subito, l'aveva saputo, evidentemente. Dice sì, mi hanno portato in caserma, qualcosa, io ho detto, ma è, e mi hanno strappato via il telefono un'altra volta, e così sono rimasto un'altra volta vittima di situazioni, insomma, abbastanza violente nei miei confronti. No? E insomma pensavo che la cosa poteva finire lì nella caserma, l'ho avvertito, guardate, non fate cose che domani vi tempestano le telefonate da tutta Europa, gliel'ho detto, hanno fatto pure un po' lo sghigno, ma non troppo convinto, perché tutto sommato sanno che quello che ho fatto io è stato ripreso, i media ce l'ho avuti e l'attenzione anche. E i politici, la solidarietà dei politici,
c'hai un po' di contatti, insomma, ecco.
Sì. Poi un'altra cosa che hanno detto falsamente, non so adesso se chi, che io praticamente avrei ostacolato la funzione pubblica dei vigili del fuoco, altamente falso, perché io l'occupavo quel posto quando tutti stavano a dormire e non hanno impegnato mezzi per me, ma io sono salito in 5 mesi decine di volte a fare lo scout, quando, e io ho fatto risparmiare tempo e uomini, e sono andato mirato, preciso, dove si doveva andare, quando loro inesperti, perché ogni giorno cambiano delle squadre, cercavano di raggiungere dei territori. Quindi io ho fatto un utile al corpo di vigili del fuoco e ho avuto la solidarietà anche oggi da Cuneo e da Ancona e da altri posti, e dice che stanno facendo siti e stanno promuovendo su tutti i loro mezzi di informazione la mia situazione e mi danno solidarietà. I comandanti potrebbero essere pure arrivati a questo punto gelosi della situazione e magari inglobati in quel progetto che devono cacciarmi a tutti i costi.
Sì, perché oltre a essere, guardate, l'unico che insiste a rimanere lì, poi sei anche un testimone, insomma.
Guardate,
di quello che
poi
succede.
La storia del carcere ve la dico, da lì pensavo che finisse, invece mi hanno portato proprio in carcere, è stato siccome io non ero mai stato, quindi non ho mai fatto tutte queste cose che mi sono successe, mi sono trovato come primo impatto, cioè più impressioni, anche quella di fuga di mezzanotte girato in Turchia, invece poi ho ricevuto una solidarietà da quelle povere persone cadute in disgrazia per errori loro, per una vita magari un po' sfortunata, ho avuto
è migliore di quella che si incontra fuori,
sì. Se volete poi un altro momento ve la racconto, ma adesso sono stanco, sfinito, perché non ho dormito in carcere, sono stato in piedi tutta la notte, la prima notte, più in piedi che seduto, a guardare dallo spioncino l'edificio di fronte, ma vedevo un triangoletto nero e pensavo, quello non può essere un muro, quello sicuro è il cielo, sicuro non ci vedo una stella, tutta la notte in piedi là. Al mattino ho visto che era celeste, dico era il cielo.
C'avevi ragione, bravissimo.
Non immaginate il resto.
Va bene. Senti, noi ti ringraziamo, insomma, anche di questo sforzo, insomma, di raccontare anche per l'ennesima volta quello che ti è successo. Noi continueremo sicuramente, insomma, a tenere alta l'attenzione su quello che sta succedendo, in particolare sul comune di Arquata. Lo ricordiamo perché è il comune che è stato tutto considerato zona rossa, quindi evidentemente ci sono anche degli altri interessi che fra poco andremo a sentire su quello che si vuole fare lì, sulla sala aria e via dicendo, e ci aggiorniamo alle settimane prossime, così.
Sì, va bene. Ma già è partito male il discorso, ecco perché mi vedo insomma ancora diciamo in una fase di protesta, già vedo male. Gli amministratori che si sono succeduti e i nuovi mi sembra che non sono stati granché bravi, e penso che ci sia lo zampino loro in tutta questa manovra ritorta, che si è ritorta verso di me. Ma anche all'atto pratico da veri amministratori non li vedo in grado di gestire una situazione del genere. mi sembra che si usano vecchi sistemi molto antiquati e probabilmente non si valuta bene l'essere umano. I campi che stanno preparando sotto Pescara del Tronto, perché io quella mattina che sono stato arrestato ho fotografato le ditte che stavano misurando, segnando, le stanno facendo troppo a ridosso della via Salaria, a 5 metri dall'asfalto, in una situazione un po' particolare potrebbe essere causa di pure sfortunati incidenti lì così come messa. Un po' tutti l'hanno lamentata sta faccenda e l'hanno commentata come la sto commentando io. Forse l'ANAS, ho sentito pure un parere del signore dell'ANAS che dice che una barriera da New Jersey da un metro è insufficiente, ma io ritengo che lì anche una barriera di 4 metri è insufficiente, perché un camion su un mezzo pesante, se poco diciamo un colpo di sonno prende la direzione, cioè lo prende diretto, uno scontro frontale contro questa barriera potrebbe essere sfondata e potrebbe recar danno alle case prospicienti alla strada.
Ma infatti diciamo che sicuramente non vogliono, insomma, testimoni, questo l'abbiamo detto più e più volte, il fatto di evacuare tutto è proprio
aspettano di realizzare, e di realizzare quando è realizzato bello e pronto, e in un qualche modo poi ci sistemano quello che vuole, insomma aspettano di realizzarlo la cosa, dopo quando è fatta, è quello il discorso, è una tecnica che hanno usato anche nel passato, ci fanno ingoiare il rospo quando te lo fanno mangiare bello sano, praticamente lo devi ingoiare e basta, ecco, loro fanno questo. Ci vorrebbe qualcuno che viene sul territorio per vedere il progresso, le opere pregresse e quelle che stanno facendo. Di solito vengono quelli, diciamo, che seguono solo il potere costituito e non sentono gli altri.
Infatti noi andremo a parlare di questo fra breve, quindi ti ringraziamo e ci risentiamo le prossime settimane, perché andremo comunque a seguire appunto quello che succede in quel territorio. Quindi, ma tu adesso dove stai dormendo?
Invitate tu. Adesso sto in albergo, però stanotte ho dormito quelle 4 ore in macchina che mi hanno lasciato quelli del bus, mi sembra averla detta questa cosa.
Sì, scusa.
Comunque mi sono passate, poi dopo oggi pomeriggio ho provato a stare dentro la stanza dell'hotel, che è bello pulito e si mangia pure bene, ma non sono riuscito, ho provato di pomeriggio a stare in camera, non mi ha dato granché fastidio, ma non sono riuscito
non
a dormire.
Non ce la fai, ma ci vuole tempo, ci vuole tempo per riuscire a dormire.
E comunque mi ha preso un crampo dopo un'oretta e mezza, certo. E se mi sono dovuto alzare pure dal letto, no, un po' mi sono riposato comunque.
Senti, resisti.
Ci provo, resiste. Ci provo, c'ho la solidarietà di tutte le TV, stanno arrivando
anche di Radio Onda Rossa, comunque noi siamo qua insomma. Grazie. Ogni volta, lo sai, i microfoni sono aperti.
Sì. Siete stati tra i primi che mi avete dato spazio, grazie,
a presto,
e quando serve chiamatemi, se posso
anche tu
mi aiuto.
Chiamaci anche tu,
grazie.
Ciao, un abbraccio.
Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao.
Va bene, insomma, questo è quello che succede, il commento penso che sia abbastanza allucinante, nel senso, questo è quello che succede, che continua a succedere in quei territori dove evidentemente non si vuole appunto nessun testimone, soprattutto lo ricordiamo nel comune di Arquata, dove da subito dopo la scossa del 30 ottobre il sindaco ha emanato un ordine di evacuazione scusate, totale, quindi non c'è nessuno, sono stati dati dei permessi temporanei per poter andare a accudire le bestie eccetera, però poi non ci può stare nessuno a guardare, non sono state date delle casette, non è stata data nessuna possibilità a nessuno di rimanere là, ma sono state spostate tutte le persone appunto sul litorale, negli alberghi. Thank you.
how it would feel to be free.
E quindi 18:58 minuti primi, ancora all'ascolto sempre di Radio Onda Rossa. Abbiamo un altro collegamento telefonico, il territorio è sempre quello del comune di Arquata. Ciao, benvenuto. Ci senti, no?
Pronto?
Sì, ci senti, no?
Ti sento male, però ti sento, un pochino male, però ti sento.
Allora, abbiamo insomma raccontato un po' tutta la vicenda di Enzo, e quello dello, insomma, del suo arresto, e si può dire insomma dello sgombero di uno degli arquatani, in particolare di Pescara, che aveva deciso di rimanere in quel territorio. Allora, con te volevamo un po' approfondire innanzitutto cosa è successo dopo il terremoto in quel territorio, cosa sta succedendo in questi giorni. E in particolare, non è un caso che il giorno che hanno sgomberato Enzo hanno iniziato dei lavori che avevano già preannunciato, ma l'hanno iniziati proprio in questi giorni, della costruzione di una famosa galleria che dovrebbe collegare appunto Arquata ad Ascoli Piceno, con la scusa che la Salaria non è più tanto sicura e via dicendo. Dici tu cosa succede?
Nulla, allora, questa situazione del terremoto qui è molto simile a quella dell'Abruzzo, insomma, ecco, te sai insomma quello che è successo giù, e qui forse è un pochino peggio perché non c'è neanche forse la preparazione giusta. Noi quello che stiamo facendo in senso propositivo è ristudiare il territorio legandolo ai vecchi usi e costumi, nel senso che volevamo proprio capire il senso della comunanza agraria che era in queste zone, perché c'era un presidio che era queste comunanze agrarie che comunque presidiava appunto il territorio. Come dice Enzo, la devastazione non è cominciata oggi, ma è tantissimo tempo che comunque il paesaggio e il sociale di queste popolazioni montane è venuto meno. Volevo appunto partire da qui, nel senso che sarebbe opportuno ora come ora ricreare innanzitutto il tessuto sociale, che è parecchio tempo che non c'è più, e partendo appunto da persone come Enzo, che hanno presidiato il territorio e hanno tutto sommato portato, diciamo, fino ad oggi nello zainetto, nel caso suo, tutti gli scempi che sono stati fatti a questo territorio. Che significa questo? Che sicuramente non è in linea con la progettazione che sta portando avanti adesso. Cioè, il fatto della galleria in questo momento secondo me non è opportuno, andrebbe fatto un progetto condiviso con la popolazione che rispecchi un pochino quest'uso delle comunanze agrarie, che partendo appunto dal basso, per poi fa una progettazione condivisa anche con gli stessi cittadini. Secondo me questo è l'incipit che dovremmo dare, cioè io so di persone che stanno qua giù al mare che non hanno informazioni su come saranno ricostruite innanzitutto le sistemazioni temporanee con le casette, anche lì queste casette quale coefficiente energetico hanno, quali sono i tempi per la realizzazione, dove andranno fatte. E come saranno fatte, ecco, mi dicevano all'Aquila che c'è un problema legato anche alla coibentazione e al pagamento poi di energia elettrica. Dunque, secondo me, ecco, queste sono informazioni che vanno date innanzitutto a chi ha subito questa devastazione e ora è tutto sommato sulla costa. Ne parlavo l'altro giorno con il vice sindaco di Arquata e gli ho detto pure che non è giusto che queste persone che stanno qua giù sono delle persone che aspettano un qualcosa che ancora non sanno, ecco. Dunque è come se dall'alto dovesse essere trasmesso loro come si dovrà rimpostare un'economia e come temporaneamente quanto tempo loro dovranno star qui, se quali sono anche le varie sfaccettature che tutto questo ha. Perché il problema è legato anche non solo, ecco, al terremoto, ma anche a un'economia che è devastata. Cioè un cittadino che si sente lì che la galleria sarà sicuramente segno di occupazione per i residenti, che porterà ulteriore turismo, ma dov'è il turismo su una zona che è già devastata e che comunque si continua a fare questi scempi? Cioè Enzo appunto lui portava nello zainetto una serie di immagini delle vicissitudini che sono accadute proprio a Pescara. E diceva lui, il terremoto non è partito oggi, ma tanto tempo fa, cioè già hanno fatto il vialotto sopra, hanno devastato il territorio, già hanno fatto questa cava proprio nell'abitato, ci stavano anche delle piccole discariche all'interno della cava stessa, e lui aveva documentato tutto questo. Ecco, secondo me, ecco, in primis andrebbe aiutato il sociale, ricreare quel tessuto prendendo spunto appunto dalle comunanze agrarie, perché presidiavano il territorio, e nello stesso tempo rende partecipi un pochino tutti i cittadini in modo consapevole. Io volevo dirti questo.
Sì, insomma, sembra che stanno cogliendo l'occasione per fare l'ennesima speculazione, tanto per cominciare.
Ti sento male, perché
dicevo,
sì, pronto.
Sembra che stanno cogliendo l'occasione per fare l'ennesima speculazione, per fare sta strada.
Noi
sta
stiamo creando.
Ovviamente non serve a nulla se non a chi la
noi, sì, infatti, noi stiamo creando una rete di persone,
ecco,
che è versa sull'Appennino, che parte dall'Abruzzo ed arrivi alla Toscana, perché effettivamente nelle zone montane c'è questo bisogno di sociale che non c'è più. La montagna è lasciata completamente all'abbandono, e dato che la sua storia insegna, era presidiata appunto per ogni piccola frazione da queste costumanze legate proprio ai cittadini, che non partiva più dall'alto, ma erano loro che presidiavano il territorio. Nel momento che sono venute meno tutte queste caratteristiche, il territorio è stato tutto sommato non presidiato più, ecco.
Certo, d'altra parte non ci si può, sì. D'altra parte non ci si può aspettare che saranno le istituzioni a favorire questo processo
il problema nostro è di
riconnessione delle persone che vivono da quelle
parti,
esatto. No? Per cui, come dire, c'è bisogno in qualche modo.
Io spero molto che i cittadini siano più consapevoli, ecco, che non permettano ulteriori scempi del territorio, che queste casette temporanee che dovranno fare ci avranno un coefficiente energetico alto, che ci mettino sopra dei pannelli fotovoltaici. Che
ma c'avete una tempistica,
comunque.
È stato detto in qualche modo quando verranno.
Io appunto ti dicevo prima che ne parlavo con il vice sindaco di Asquadra, e io ho detto che sarebbe opportuno che comunicasse questi tempi, ma anche e soprattutto di come sarà impostata questa economia devastata. Ecco, secondo me i cittadini devono essere consapevoli, anche le donazioni che sono state fatte per questo
e
territorio dovrebbero
ferme,
essere concertate con la cittadinanza, le varie progettazioni.
Senti, ma riguardo invece a questa galleria, voi vi siete visti? C'è stata, insomma, da parte dei, insomma, degli abitanti di Arquato una protesta rispetto al sindaco, anche se, insomma, capendo anche che in una situazione in cui c'è stato un terremoto da poco, in cui il vettore è quello che è e si continua a abbassare, e via dicendo, si continua a scavare la montagna. Cioè, questa cosa,
ma,
insomma,
tu calcola,
è folle
non
solo pensarla.
Sì, ma infatti è proprio questo il problema. Ma il problema è dell'impostazione dell'economia che vogliamo fare. Cioè, il viadotto che è stato fatto sopra Denso, ecco, che ha devastato comunque il paesaggio in illo tempore, e ora non è più agibile perché comunque c'ha delle crepe, una serie di disastri, ecco, diciamo, c'era tutta, ma anche come è stato fatto. Mi raccontava Enzo una delle cose, non so se ve l'ha dette, che è stato devastato, ma veramente tanto, il territorio, solo perché le promesse dell'economia, no, che comunque potesse essere rilanciate in questi modi. Ecco, dunque, io secondo me viviamo in un periodo storico veramente allucinante, ecco. E questo però non permette neanche la consapevolezza dei cittadini, questo è il grosso problema, perché se a un cittadino che ora non ha nulla gli prometti un posto di lavoro anche all'interno della galleria, se non c'è quella consapevolezza che l'economia possa essere fatta parlando anche di sostenibilità, noi abbiamo perso il tessuto sociale tutto sommato che è presente in Val di Susa. Riesci a capirmi qual è il
problema? Certo. Senti, ma quindi in qualche modo state cercando di organizzarvi, di connettervi, di comunicare?
Sì, allora noi con il progetto EVA in Abruzzo, ma anche con altre realtà presenti sull'Appennino, appunto sulla scorta della nostra storia, tutto sommato, no? Dell'era insomma che si faceva queste transumanze, era possibile anche un contatto sociale fra le genti presenti sull'Appennino. E volevamo ricreare appunto, partendo dalla nostra storia, questo tessuto, perché nel momento in cui è venuto il terremoto, le vie di comunicazione appennini che sono state interrotte, certo, perché purtroppo non c'è più nulla, ecco, che possa permettere di capire che sta succedendo nell'altra vallata, ecco, tu dici no, nell'era dell'informatica e tutto quanto il resto, ma è un tessuto talmente disgregato e talmente tutto sommato non c'è un'idea di sostenibilità e di come possa essere impostato questo in un territorio montano. Ecco, io non è per essere polemico, ma secondo me
no, anzi polemico tranquillamente, ci mancherebbe altro.
È proprio c'è uno scollamento del sociale, e se, ma questo secondo me è anche voluto, perché non vedo perché insomma i cittadini non devono essere partecipi a come indirizzare le economie in questa terra.
Certo, ma che l'obiettivo sia quello di passivizzare ulteriormente i cittadini, come dici tu, questo è evidente, perché altrimenti poi la ricostruzione
sì, perché non
si può fare seguendo la logica dei profitti di chi poi metterà lì le mani per ricostruire e accederà a sti fondi che per ora sono bloccati e non è arrivata una lira, da quel che sappiamo, alla popolazione. No?
Ma anche sulle
donazioni. Scusami, com'è questo progetto a cui facevi riferimento, come si chiama?
È il progetto Appennino, che parte appunto dalla Toscana e scende giù un pochino per tutto l'Appennino e parte appunto dalla storia, finisce con il progetto EVA, non so se conoscete quell'area dell'Aquila che hanno fatto delle case di terra,
sì.
E insieme stiamo cercando di comunicare, perché anche giù sono anni.
Quindi con gli aquilani che hanno ricostruito un po' di abitazioni secondo dei criteri di bioedilizia.
Sì. È uno dei pochi progetti che sono partiti in Abruzzo e che hanno ricostruito le case in terra, però ecco, anche lì sono stati comunque isolati dal lato sociale, perché sembra un bubbone in un paesaggio che non c'è più, ecco, perché ancora ci sono delle zone rosse.
Però siete in contatto con loro, quindi con gli aquilani che hanno fatto.
Stiamo cercando di creare questa rete di fare un blog, ecco, in modo da far comunicare chi eventualmente si vuole aggregare su queste tematiche.
E poi si tratta di far tornare la gente che sta sulla costa, negli alberghi, di farla tornare nei loro paesi, fondamentalmente.
Guarda, c'è una grande depressione, certo. Perché effettivamente tutta questa gente che sta sulla costa è lasciata all'abbandono.
Fino a primavera, quando poi gli alberghi dovranno ricominciare la stagione turistica, rimanderanno via.
Ma neanche lo so, sai, perché non so nelle tempistiche effettive, che poi tutto sommato te lo dovresti di tutta, se le tempistiche saranno più lunghe forse è meglio, perché si ritireranno anche delle speculazioni. Cioè è veramente un marasma che non sai insomma come venirne fuori.
Ecco,
mamma mia, purtroppo siamo in un momento che, ecco, casi come quello che è successo a Enzo purtroppo ti fanno capire che non c'è più quell'assistenza tutto sommato sociale, un cordone comunque intorno a queste problematiche, perché sono isolati chi non la pensa come loro, insomma.
Senti, ma voi che siete rimasti lì, dove alloggiate, dove state?
Allora, noi, io e la mia famiglia siamo in Ascoli, cioè mia moglie che ha delle case su ad Arquata, però quello che notiamo è anche questa forma, no, di creare associazioni per l'accaparramento dei finanziamenti, cioè è talmente che il tutto è talmente privatistico che chi vince, chi è che prende più donazioni, ecco, questo è, non sapendo quello che poi ci dovrà fare, capito? Allora io quello che ho detto più volte è che sarebbe opportuno che ci sia anche una concertazione su tutto questo, perché il paesaggio non va fatto, no? Come è stato fatto e deturpato fino ad oggi, perché siamo in un'area parco, in due parchi addirittura, c'è comunque un tessuto sociale legato alla montagna, c'è un'economia legata alla montagna. anche l'idea di mettere una fabbrica di Diego della Valle legata alla calzatura, secondo me non è in linea neanche con la prospettiva di un paesaggio legato alla sostenibilità.
Scusa, per dare due coordinate a chi ci ascolta, quali sono i due parchi di cui parlavi?
Scusami, che sto...
I due parchi di cui parlavi, cioè il parco che...
Il parco nazionale dei Monti Sibillini e il parco del Gran Sasso Laga.
Del Gran Sasso, siamo lì in mezzo praticamente.
Eh sì, tutta l'area terremotata, comunque poi si parla di regioni, però in realtà i territori sono molto più vicini alle regioni, nel senso che l'Aquila, sì. Arquata, Amatrice, Norcia, insomma, Castelluccio, sì, sì. Stiamo parlando di praticamente di un raggio molto
piccolo.
È una macro regione divisa da
dai confini
che, insomma, però poi naturalmente, insomma, il territorio è unico.
Anche dalle vallate che naturalmente si sono formate, ecco. Però ecco, prendendo spunto appunto che ti dicevo prima, da quello che è successo in Abruzzo, e vedendo le tempistiche, vedendo anche le cose che sono andate bene, potremmo prendere spunto e fare in modo che non succeda quello che è successo giù, e casomai ad aiutare anche loro a cambiare rotta.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo ovviamente, l'attenzione, insomma, Radio Onda Rossa c'ha l'attenzione su tutto quel territorio, per cui, insomma, se ci saranno degli appuntamenti eccetera, teniamoci in contatto e fateci avere. Tu prima hai detto, anche Enzo l'ha detto, venite in questi territori anche per guardare, controllare, portare solidarietà, quindi non soltanto materiale ma soprattutto fisica, per far sì, insomma, che non si spenga l'attenzione su tutto quel territorio, soprattutto nei prossimi mesi.
No, perché
mesi.
Potrebbe anche essere fra le altre cose un luogo di incontro e di sperimentazione, partendo da una governance dal basso. Io certo. Spero che si imposti questo, che certo. Discorso, che si ricominci un pochino a parlare del sociale in quest'area, e da lì poi fai progetti, perché se partono progetti che non hanno nulla a che fare col territorio, non ne veniamo più fuori, insomma,
certo.
Ecco.
Va bene, quindi rimaniamo in contatto, senza dubbio.
Sì, buona giornata e grazie.
Grazie
per la voce che ci avete dato.
Grazie, ciao.
E niente, insomma, questa è una finestra che abbiamo voluto aprire, che va dai Monti Sibillini, dalla Sabina, diciamo così, più che dalla Sabina, che arriva fino ad Arquata, su quello che è la situazione post terremoto. Parliamo, insomma, soprattutto del territorio di Arquata, di un territorio già devastato prima del territorio, anche di a livello naturale, naturistico, ma anche sociale, economico. E mentre appunto veniva sgomberato Enzo, sono partiti dei lavori per la costruzione di un ennesimo scempio paesaggistico ma anche economico, che è quello di una galleria che andrà a bucare ancora, appunto, cioè un territorio già devastato abbastanza, e quindi continueremo comunque ad avere attenzione su questo e quello che saranno i prossimi lavori, e anche tutta la questione della ricostruzione post terremoto. Questo è sempre Radio Onda Rossa, 19:17 minuti primi, siete all'ascolto di Mezzedes, lo spazio redazionale. Se volete parlare con la radio, con noi, sempre lo 06 49 17 50, insomma, il telefono è sempre libero per le chiamate.
Something told me it was over, babe. When I saw you and that girl talking, babe, something deep down in my soul said, go on and cry, girl.
saw you and that same girl walking by.
Oh, yeah.
And I would rather be a blind girl, babe. Than to see you walk away from me, baby.
Oh, yeah.
'Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I just don't wanna be free, no, babe. Listen, I was just sitting here thinking, yeah, about your sweet kiss,
whoa, and your warm embrace, baby.
Oh, yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips, baby. Yeah. Reveal the tears that was on, whoa, my face, yeah, babe.
Oh, yeah.
Baby, I'd rather be a blind girl. Oh, I'd rather be a blind girl than to watch you walk away from me, boy. From me, baby, don't leave. Oh, now listen, I'm gonna tell y'all one more time. I was just sitting here a minute ago thinking, baby. I was thinking about your sweet kiss and your. Thinking about your sweet kiss and your.
Ooh, la 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 la.
When I looked down in the glass that I held to my lips, I was looking in the glass and I saw the reflection of the tears rolling down my face. Be a blind girl. Oh, Lord, baby, don't leave me, boy.
I don't wanna watch you leave me. I can't stand to see you go.